Maracanã.
Lo vedo, proprio lui, l'ho visto anche adesso, l'ho sentito questa mattina, l'abbiamo sentito ieri mattina. Il ministro dello sport aleggia sempre sopra le nostre teste, c'è sempre, tutte le mattine. Domani mattina ci sarà? Domani mattina, 1° maggio, dove sarà? Cosa dirà anche domani mattina? Il ministro dello sport Spadafora, che cosa dirà domani mattina? Ogni giorno, è proprio una cosa, aleggia sempre. Parla di continuo. Allora, insomma, noi ci abbiamo ormai. Noi ci abbiamo le conferenze stampa del Premier Conte alla sera e ci mandano a dormire sempre con l'ansia. Una cosa, adesso può darsi che un po' di ansia è passata, no, non lo so. Poi dopo arriva adesso, c'è questo ministro dello sport. Mi rimetti questa musica messa adesso, che alla mattina adesso inizia lui alla mattina. Ci dà alla mattina le sono due mattine di fila, non c'è due senza tre, magari ci sarà pure domani mattina e ti dirà la sua anche domani mattina. Una sentenza pure domani mattina arriverà dal ministro dello sport, prima o poi. Adesso lo risentiamo, perché la copertina è dedicata a lui oggi, no? Lo risentiamo l'intervento di questa mattina. A me manderei tre che è intervenuto e quindi lo risentiamo. Però dovevamo ripartire dalle parole ieri di Gravina: non firmerò lo stop dei tornei con tutta una serie di perdite economiche, eccetera, eccetera, eccetera. E lui stamattina puntuale è arrivato e ha detto una cosa che adesso sentiamo. Oh, non poteva mancare lui per la seconda mattina consecutiva. Vabbè, poi parleremo, perché tra l'altro adesso mi rifaccio serio, mi ricompongo. Sì. Perché uno ti faceva venire l'ansia, che era il Premier Conte alla sera. Questo invece ti fa proprio girare le scatole, perché è una roba veramente. Però mi fermo qui, insomma, dai. Sì, infatti è quasi da circo, perché un giorno dice una cosa, il giorno dopo ne dice un'altra, e adesso delle indiscrezioni mi dicono che comunque. Adesso vi dico una cosa. Mi hanno chiamato prima di andare in diretta. Una mia fonte mi ha chiamato, che tra l'altro è uno di quelli che interviene spesso qui a Maracanà, quindi molto informato su tante cose, e mi ha detto: guarda che ci sono degli incontri in atto, eccetera, telefonici, che verranno fatti anche nelle prossime ore, anche domani. Insomma, c'è la apertura a provare dopo il 4 a fare degli allenamenti individuali dentro i centri sportivi, quindi questo dovrebbe essere una così situazione per un'apertura il 18, poi per consentire gli allenamenti collettivi, che gli allenamenti collettivi con tutte le misure del caso, quindi la distanza, i guanti, eccetera, 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 eccetera. Però c'è quindi una apertura per dopo il 4 consentire gli allenamenti dentro i centri sportivi sanificati, no? Che era qualcosa che diceva un folle, perché poi in questa storia c'è il folle, che è uno solo, ci sono i silenziosi, che so più di uno, che stanno lì dietro, guardano, ascoltano, però non dicono niente, mandano avanti gli altri a parlare, e poi ci sta il ministro che insomma dice non è da solo, no? Perché dietro a lui magari c'è anche un'altra figura, che è quella di Malagò.
Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio.
E dietro lui c'è pure Malagò, che dice un sacco di cose pure lui, no? Insomma, vediamo che cosa se ne viene a capo di tutta questa vicenda, di tutta questa vicenda. Allora, dicevo che c'è... ci arriva un messaggio stasera alle 18... No, vabbè... Allora, però insomma ragazzi, c'è questa presenza che è sempre lì, no? Adesso due mattine di fila che ci sta dicendo che cosa vuol fare dello sport. Io tra l'altro voglio fare i complimenti, tra l'altro dopo voglio leggere pure qualche passo all'editoriale di Zazzaroni stamattina, il Corriere dello Sport, perché ha detto, è andato giù duro, ma sono pienamente d'accordo. Se si vuole il bene dello sport, secondo me si dovrebbe intraprendere un'altra strada, non quella di... Però vedi, lui si ammorbidisce oggi, adesso lo sentiamo, perché lo dobbiamo sentire tra poco, dai, non lo possiamo non sentire il ministro. Però ripeto, mi hanno detto che c'è un'apertura, dopo il 4 ci potrebbe essere così la possibilità di dare un'apertura agli allenamenti individuali nei centri sportivi, così mi hanno detto, e per poi portare al 18 ad un'apertura degli allenamenti collettivi. L'intenzione non è quella di fermare il calcio, perché insomma sanno benissimo qual è l'indotto, ma il problema principale rimane l'aspetto della salute di tutti, no? Coinvolti nell'operazione ripresa calcio. E le perplessità arrivano maggiormente dai dottori. quindi bisognerà vedere questa situazione. Qui ce l'ha fatta già capire oggi il ministro Spadafora, che ha parlato di questa commissione scientifica. Non si può far più niente in Italia se non c'è la commissione scientifica, che poi insomma pure la commissione scientifica qualche scivolata l'ha fatta, no? Su qualche buccia, pure loro insomma qualche cosina l'hanno fatta. Io guarda, al di là del fatto che siamo tutti in attesa che questo momento superi, però pensate quando insomma sarà superato questo momento, sarà bello per tutti noi, perché potremo riabbracciarci e stare un po' insieme eccetera, speriamo, anche se secondo me la vita un po' cambia di conseguenza per tutti, però speriamo di non vedere più certe facce. Che dici? Certe facce in televisione, non se ne può più, parlano solo loro, dicono sempre le stesse cose. Vabbè, comunque noi atteniamoci a tutte le regole: distanziamento, lavarsi le mani, quindi perché dal 4 maggio, dopo il 4 maggio mi raccomando, perché sarà una prova importante. Infatti, ritornando seri, quell'arco di tempo dal 4 al 18 è un tempo molto importante, perché per valutare quello che succede, quindi i comportamenti nostri saranno fondamentali, quindi cerchiamo di stare attenti. Io oggi vi devo riportare, sono andato alla posta, ho visto la fila ordinata, tutti con la mascherina, con i guanti, distanziati da un metro, mi sono fatto la mia fila questa mattina di circa un'ora e qualcosa, e ho visto gente anziana, giovani, tutti in fila, distanziati, si parlava a distanza con le mascherine, e ho visto anche file disciplinate davanti a un negozio di frutteria, praticamente, dove compravano frutta e verdure, molte persone tutti in fila distanziati, rispettando appunto le procedure, e questo è molto importante. Vabbè, in attesa poi di capire quale sarà il futuro, perché ripeto, qui noi deve ripartire cioè bisogna prendersi dei rischi, non c'è niente da fare in questo momento, rischi rispettando le norme. Mi piace anche sottolineare quello che, ma c'è Cinzia, non c'è, me la chiami, anche quello che ha detto il giocatore del Barcellona Rakitic, perché poi ha detto insomma pure noi dobbiamo riprendere, anche perché ci prendiamo dei rischi come se li prendono i lavoratori. Io su questo sono d'accordo, abbiamo sempre detto la posizione nostra, da questo punto di vista è stata sempre abbastanza chiara sotto questo aspetto. Va bene, allora 331 8200 213 per i vostri messaggi. Oggi ci vogliamo un po' divertire, perché ci sono, parleremo di tante cose, commenteremo tutto quello che esce, cominceremo adesso subito il dibattito con i nostri ospiti, sta arrivando pure Cinzia, ci sono anche i sondaggi, oggi c'è un'altra sfida per quanto riguarda, credo che sia l'ultimo ottavo e quarto di finale delle nostre sfide tra i giocatori italiani dagli anni 70 ad oggi, e oggi c'è l'ultima sfida che tra poco vi illustreremo, l'ultima sfida dei quarti di finale, dove ci sono due grandissimi calciatori a confronto, una scelta non semplice per certi aspetti, ma ne parleremo insieme a voi e anche insieme agli ascoltatori, e poi tante altre cose, perché mi voglio anche un po' così, visto che siamo alla vigilia, domani è il primo di maggio. Noi ci saremo, 9:13 diretta rigorosamente, pomeriggio ci saremo nelle due ore di approfondimento, Maracanà che si mischia con Stadio Aperto, qualche meglio di che andrà nel pomeriggio, che si alternerà con il live, quindi noi ci saremo. Cinzia Santangeli c'è.
Eccomi Marco.
L'ho detta, ciao, alla Guido Meda. Ciao Cinzia, ti ho presentato alla Guido Meda, avete sentito quando ho detto Cinzia Santangeli c'è. Hai capito?
Eccomi,
oh,
sì,
c'è anche lui. C'è anche lui, lo vedo. Vediamo un po' se oggi è più arrabbiato o meno, non lo so, vedo bello tosto come sempre. Antonello Valentini, ciao Antonello!
Ciao, buongiorno.
Come stai oggi?
Perché arrabbiato?
No, così, dai, io scherzo. Come stai oggi?
Impegnato. Più che arrabbiato.
Ma oggi come sei? Positivo o negativo? Su quello che sta...
Ma, sai...
Ha parlato,
vuoi,
Antonello.
È una situazione dove regna grande confusione e purtroppo anche tanta incompetenza.
Quella proprio, guarda, quella è una cosa pazzesca. Vabbè.
E come al solito un sacco di furbini, no? Di furbastri, di furbetti.
Cinzia, tu che dici?
Eccoci.
Che
ho sentito la tua ringa iniziale, veramente... Fantastico.
Ha parlato, sono due giorni di fila che parlo, secondo me parla pure domani mattina. Sì.
No, speriamo di no.
Ma
no,
sì.
Domani è primo maggio, secondo me non parla.
Ma no, sì, perché vedi, si sono diversificati i compiti, e lo dico pure ad Antonello. Uno parla la sera prima che andiamo a dormire e ci fa venire l'ansia e ci fa dormire. Uno parla la mattina così ci fa incazzare durante la giornata. Va bene così, Antonello, no? Che dici? È bello, no?
Ma di chi parlate?
Te lo faccio sentire tra poco, tra poco. Allora, dovrebbero arrivare...
Oggi, dai, possiamo dire c'è stata una piccola apertura.
Sì, sì, c'è stata una piccola apertura, dai.
Perché ha detto, se trovano sai qual è il problema?
Aspetta che lo sentiamo, Cinzia, adesso lo sentiamo, dimmi.
Ci vorrebbero più consiglieri e meno consigliori.
Ah, più consiglieri e meglio con sé. Ho capito.
Me la deve spiegare.
Aspetta che mo ce la facciamo spiegare. Vincenzo D'Amico è con noi, super Vincenzo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao.
Maracanã. Ciao, vedi oggi, vedo bello carico.
Ciao direttore.
Ciao direttore. Allora, sentite, io farei così, perché è giusto che noi dobbiamo dare sempre la giusta collocazione ai personaggi che andiamo ad sentire in questo momento. Fermi tutti, ha parlato il ministro dello sport Spadafora questa mattina, ha parlato pure ieri mattina.
Di nuovo.
Ha parlato la mattina. Uno parla la mattina, uno parla la sera. Lui ha adibito a parlare la mattina.
C'è il tempo di metabolizzare.
Certo, è capito. Allora, ha parlato, noi abbiamo preso un estratto in maniera proprio ufficiale. Facciamo sentire, perché se no non si può aprire Maracanã. Maracanã deve partire con le parole del ministro dello sport Spadafora. A te regia, vai.
Se questo protocollo troverà una sintesi, un accordo tra Comitato Tecnico Scientifico e FIGC, gli allenamenti riprenderanno e motivi di evidente emergenza sanitaria, per motivi di evidente e incontrovertibile emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato, anche creando nei limiti del possibile quelle condizioni affinché il mondo del calcio paghi meno danni possibili, alla pari tutte le altre filiere produttive del paese, i danni di questa emergenza.
Allora, Torello Valentini, comincio da te. Hai capito, no? Che ha detto?
Chiarissimo. No. Cioè, è una specie di collage che bisogna fare per capire tra le dichiarazioni dell'altra sera da Fazio, di ieri, di oggi. Insomma, vuol dire, forse una bussola farebbe comodo al ministro Spadafora. Perché ho l'impressione, come ho detto prima, che abbia pochi consiglieri, che sono quelli che servono e che ti aiutano a sbagliare il meno possibile, e troppi consigliori, che sono quelli che ti suggeriscono nel retropalco delle soluzioni che magari fanno comodo più a loro che allo stesso ministro e quindi allo sport italiano.
Allora, vabbè, però in sintesi...
Scusa, Marco,
Vincenzo, vai. Ma tu sei...
Mi avevano detto dall'Italia stamattina, il ministro Spadafora sembra, da quello che ha detto questa mattina, che ci siano possibilità di riapertura al campionato. Ne è vero niente?
No, lui ha parlato, però attenzione, facciamo una cosa. Lui ha detto, come diceva prima Cinzia, anzi Cinzia, fai tu un riassunto, dai, che prima lo stavi dicendo e ho detto aspettiamo, sentiamo le parole e poi fai riassunto, Cinzia.
Questo lo abbiamo letto anche sul Corriere dello Sport, che il famoso protocollo stilato dalla federazione adesso... insieme al comitato scientifico stanno lavorando per metterlo a punto in modo tale che se c'è un accordo, una sintesi tra quello che dice il comitato e la federazione, c'è l'ok, allora il governo darà il via libera agli allenamenti, ovviamente a quelli di gruppo, e poi vedremo se darà anche il via libera al campionato. Altrimenti, se questa sintesi non si trova tra le parti, il governo subentrerà e deciderà di fermare il campionato.
Quindi il problema è scientifico.
Il governo si assumerà la responsabilità.
Sì, e aiuterà pure il calcio. Marco, capito? E quindi aiuta il calcio. Marco, gli farà gli manda come quelli della partita IVA, 600, 700, 800 euro. Non so come aiuti il calcio, perché mi è da ridere.
Il presidente della federazione ha detto, mi sembra di aver, correggimi se sbaglio, ha detto: cosa serve per far accettare il nostro aiutami?
Il protocollo, è tutto un problema di protocollo.
Protocollo, ecco, quindi diteci voi come dobbiamo farlo, ok? Cosa cavolo vogliono di più? Il presidente ha detto parliamone, che cosa non vi sta bene, E lì invece che cosa?
Allora, il problema, però, il problema ruota tutto intorno, penso, Antonella, a questo punto è un problema scientifico del protocollo, devono trovare un accordo.
Sì, però ha perfettamente ragione Vincenzo, che certo, ha centrato il punto.
Vai.
Qui è inutile che ci è venuta fuori, una gelosia, un contrasto tra il comitato scientifico della Federcalcio e la Federazione Medico Sportiva di Casasco, che è contemporaneamente anche presidente della Confapi e consigliere indipendente della Lega di Serie A, nominato ai tempi del commissariamento della Lega di Serie A sotto Malagò. Quindi c'è stato questo contrasto. Nel momento in cui la federazione gravida dice: benissimo, io c'ho un piano B, c'ho un piano C, c'ho un piano D, il protocollo siamo apertissimi a integrarlo e a recepire tutte le indicazioni pur di arrivare a Dama. Il problema qui, io lo dico da un po' di tempo, rischio di ripetermi, ma voglio essere chiarissimo: il calcio non è una cosa irrinunciabile, parliamoci chiaro, perché altrimenti torniamo al vecchio discorso dei marziani. Però il calcio è un settore produttivo importante quanto altri settori produttivi del paese e ha il dovere, oltre che il diritto, di provare a ripartire. Se non sarà possibile, giustamente Gravina dice: non sarò io a firmare lo stop, esatto, della stagione. Ed ha ragione, perché una responsabilità in questo senso, come ha fatto il governo francese, è del governo. Quindi se il ministro Spadafora, all'interno del suo governo, dove non mi pare che raccolga tanti consensi, perché è arrivato addirittura a smentire e a contraddire il suo presidente del Consiglio l'altra sera, tanto che ormai si è meritato l'appellativo di revisore di Conte, con una battutaccia piuttosto facile, se ha un problema di questo genere, il governo valuterà ed ha la titolarità, le prerogative, il dovere di decidere. Si fermerà il calcio? Si fermerà il calcio. Quello che non è accettabile è che non si possa discutere di una ripartenza del calcio, che ogni passo trovi un mortaretto o una bombetta sotto la sedia o un chiodo sotto le scarpe. Ed è ridicolo, scusatemi, che si possano fare gli allenamenti individuali, esatto, nei parchi di Roma o di Milano o di Napoli o di Bologna, dovunque sia, e poi il signor Immobile può allenarsi e andare a correre a Villa Borghese, sì, ma non a Formello, dove ci sono 5 campi di calcio.
No, aspetta, te ne dico un'altra.
Su ogni campo si potrebbero avere un solo
anche più sicuro.
No. Esatto.
E così vale per Trigoria, per Piano Gentile, per Milanello. Cioè, questo diventa veramente una sorta, viene poi il sospetto che ci sia un intento punitivo per il calcio.
Sì, è vero, Antonio. Hai citato gli ultimi due campi di allenamento dove però non si capisce bene quello che... non parlano. C'hanno i campi, ma adesso non parlano.
Sì, ma nel momento in cui tu autorizzi i professionisti ad allenarsi in maniera individuale,
è
giusto quello che ha detto Immobile. Allora io vado a correre a Villa Panfili, Fonseca,
sai la gente che gli va dietro dopo,
va altro che l'assembramento, Villa Borghese, i giocatori della Roma vanno a correre a Villa Borghese, quelli di Milano andranno al Parco Lambro, mentre queste società, qui viene fuori la scarsa informazione, l'incompetenza o il sospetto che si voglia, come dire, continuare ad avere questo atteggiamento punitivo nei confronti del calcio. Perché queste società, ormai quasi tutte, hanno dei centri sportivi con più campi di calcio. Io faccio l'esempio di Coverciano, così nessuno.
No,
a Coverciano ci sono 5 campi di calcio. Ammettiamo che la Fiorentina non abbia il suo centro, che invece ha i campetti, eccetera. Se tu su 5 campi di calcio ne metti 2 giocatori, 10 giocatori, ognuno in una sua metà campo, che si allenano individualmente, sarà meglio o peggio di andare a correre a Villa Borghese o a Parco Lambro a Milano?
Beh, questo è sicuramente. No, però ti aggiungo una cosa. Un uccellino mi ha detto, perché l'uccellino ce l'ha solo Del Piero. Tutti abbiamo un uccellino, no? Ogni tanto che non ridere, Antonello, è così, l'uccellino ci abbiamo tutti.
Tu c'hai i corvi, però non c'è uccellini.
Eppure qualche corvo ci sarà, figura. No, però un uccellino mi ha detto:
io ho l'aquila.
Tu c'hai l'aquila, tu sei subito esagerato con l'aquila.
Allora, il cuore
di Vincenzo. No, però un uccellino mi ha detto, prima di andare in diretta, ha detto: guarda che stanno parlando e dopo il 4 diciamo, vorrebbero andare verso la direzione di consentire degli allenamenti all'interno del centro sportivo anche individuali, quindi questo dovrebbe essere un'apertura per il 18, cioè si prendono questo arco di tempo 4-18 per vedere che cosa succede con...
Ma va benissimo,
va bene, va benissimo. Ma infatti va bene, il problema è, infatti ecco vedi che cominciano a dire forse abbiamo, insomma, se consenti quelli individuali in mezzo al parco, perché non consentire dentro i centri sportivi? Quindi vedi, forse qualche cosa stanno un
c'è
po'...
C'è una differenza, Marco.
Vai.
Marco, c'è una differenza. Che a Formello, parlando di Lazio, a Formello...
Sì, a Trigoria, certo.
Sarebbero tutti più sicuri e tranquilli che non possa succedere nulla. E invece al parco può succedere di tutto, perché al parco che vuol dire? Che tutti quanti quelli che stanno correndo rimarrebbero a distanza... e non si avvicinerebbero ai giocatori e non ci potrebbe essere qualche asintomatico che attacca qualcosa.
Sì, va a correre al parco.
Lì è probabile.
Manda a correre al parco Dzeko o qualcun altro, poi se si avvicinano al parco. Mandali, se c'è il coraggio,
questa,
mandali.
Questa è veramente ridicola. Questa è veramente ridicola.
Aspetta, ne dico un'altra tra poco, ne dico un'altra perché abbiamo fatto. Però vado da Cinzia, vado subito da Cinzia. Cinzia, vengo da te.
Sì, ci sono dei messaggi, adesso te li leggo.
Va, leggi un paio al volo.
Perché non si prende spunto dalla Germania, che non mettono degli sprovveduti? Ieri sera ci dicono, insomma, da Ravezzani c'era un giornalista tedesco che ha spiegato per bene il protocollo, niente di impossibile. Vabbè, ma i tedeschi hanno un'altra marcia, un altro sistema, sono diversi da noi, lo sappiamo. E poi...
Uno alla volta, se no non si capisce. Dicevi, Vincenzo?
No, vai. No, ho detto che la Germania e l'Inghilterra sono partiti dopo di noi.
Assolutamente.
Ma stanno già avanti? Ma com'è possibile? Sono fenomeni.
Allora, ti dico, Cinzia ha sollevato una cosa che volevamo proprio andarci. Abbiamo ancora qualche minuto prima di una piccola pausa, perché oggi ha parlato sulla Gazzetta dello Sport. Lo vado a prendere. Ditemi se c'è ancora Antonello, perché avevo visto che se... C'è pure Vincenzo... lo posso presentare, Vincenzo Marangio? Lo vedo, lo sento, eccolo qui. Ciao, Vincenzo.
Ciao, Marco. Buon pomeriggio a tutti.
Ti metto in corsa in questa bufera come sempre, però tra poco c'è una piccola pausa e poi vengo anche da te. Non so, Antonello Valentini c'è o l'abbiamo perso? È caduto, riraccogliamolo subito. Allora, c'è pure Vincenzo D'Amico, Vincenzo, vedi?
Oh, omonimo!
Vedi?
Ma no, omonimo, ciao!
Omonimo! Ho ripercorso qualche giorno fa un campionato del passato che ti vedeva protagonista 19enne, quindi abbiamo parlato di te.
Capirai benissimo poi tra le altre cose.
Spero bene, io.
Sempre bene.
Sei un grande,
sempre.
Sei un vediamo grande,
Vincenzo,
sempre.
Come te, dai.
Senti, Vincenzo Marangio, vengo da te, poi dopo leggo una cosa quando ritorniamo in pausa. Mi dici quello che ti ha detto oggi e che ne avete parlato a testa coda così? Ricordiamo anche la programmazione dalle 10 all'editoriale, dalle 10.30 testa coda con Vincenzo Marangio e Jacopo Erba, tanti approfondimenti anche la mattina. Avete fatto un interessantissimo collegamento in Spagna con il collega che di Toto Mercato Web, che ti ha detto una cosa importante sul protocollo. Mi dici quel passaggio, poi ci torniamo dopo la pausa su questo punto. Cosa ti ha detto in Spagna, quello qual è diciamo, l'indirizzo che vogliono seguire sul protocollo relativo a un giocatore qualora dovesse risultare positivo?
Allora, molto semplicemente che loro andrebbero avanti comunque, quindi che non andrebbero a isolare tutta la squadra, andrebbero semplicemente a isolare il giocatore eventualmente mettendolo in quarantena, e che comunque c'è una volontà molto forte da parte del governo del calcio in Spagna di andare avanti, e insieme anche al governo spagnolo in generale un 75-80% il gradimento è quello di voler andare avanti. Chiaramente anche lì ci si interroga sulla questione qualora dovesse essere trovato un giocatore positivo durante il campionato, e la reazione sarebbe quella, come in Germania, di andare avanti comunque e non fermarsi.
Allora aggiungo a questa cosa che ha detto Vincenzo, intanto c'è di nuovo Antonello Valentini che l'abbiamo recuperato, aggiungo anche a questa cosa, oggi Gazzetta dello Sport intervista al giocatore Grifo, che gioca in Bundesliga, quindi con il Friburgo. Vi leggo solo questo passaggio. Lui dice: faccio stretching praticamente a casa, riscaldamento con la ciclette commesso sul terrazzo, poi vado al campo già cambiato, un gruppo ogni 2 ore, alle 9 e alle 11 e così via, sedute di 1 ora o 90 minuti alternando corsa tecnica, tiri in porta, 1 o 2 punizioni, quando finisco veloce cambio la maglia, ma senza usare lo spogliatoio in comune, torno a casa, a volte anche in bicicletta, ancora stretching palestra per poco 10-15 minuti, poi doccia è finita. Vi misurano la temperatura prima dell'allenamento? Domanda. Lui risponde: no, perché ogni 3 giorni ci fanno il tampone. non si fa tattica.
Beati a loro.
Come?
Beati a loro.
Lo so, loro però, come diciamo così, le società professionistiche, le aziende che hanno, dovrebbero fare, cioè queste qui fanno questa cosa. Io non mi scandalizzo di questo, però, Vincenzo.
No, mi scandalizzo perché non lo facciamo noi.
Antonello.
Comunque viene fuori anche dal contributo del collega Marongio una situazione diversificata, perché mentre Belgio, Olanda, la Francia hanno chiuso, la Germania ha annunciato che riprende, il Portogallo ha annunciato che riprende, probabilmente la Spagna, come ci ha appena detto, è più avanti di noi in questo progetto. Ripeto quello che ho già detto fino alla stanchezza finale: nessuno dice che in Italia si debba giocare a tutti i costi a pallone, ma il calcio ha il diritto e il dovere di prepararsi a ripartire, di avere un piano, chiamatelo B, C, D, Z, come volete voi, ma ha il dovere di avere, perché anche il calcio è un settore produttivo come la moda, l'abbigliamento, l'agroalimentare, l'automobile, i bar, i ristoranti, eccetera, che fra parentesi versa allo Stato 1.400.000.000 euro l'anno di tasse che servono a finanziare tutte le altre discipline sportive, ma questo è un discorso antipatico, può diventare sgradevole rispetto alla necessità di salvaguardare innanzitutto la salute della gente. Però sì, anche il calcio ha il dovere di essere pronto a ripartire. Oggi è arrivato il soccorso rosso che tutti ci aspettavamo da un momento all'altro, è sceso in campo, leggevo proprio poco fa su tutto il mercato web una notizia, è arrivato Luca Cordero di Montezemolo, vecchio sodale di alcuni personaggi e dello stesso ministro Spadafora, perché erano insieme in Italia Futura, quell'organismo parapolitico che Montezemolo aveva fondato e poi fallito miseramente, per dire che ha ragione il CONI, è assurdo parlare di calcio, ci mancava solo Montezemolo.
Siamo a posto, Antonello. Cioè, però grazie Antonello, perché vediamo dietro le tue spalle tutto mercato web. Grazie Antonello Valentini, grandissimo, vedi che citazione che ci ha fatto. Allora facciamo una cosa, piccolo break, torniamo con Antonello Valentini, Vincenzo D'Amico, Vincenzo Marangio, riprendiamo Cinzia perché vogliamo parlare di due cose prima di salutarvi, dai, brevissima pausa. Buon pomeriggio, ben ritrovati di nuovo con voi, un saluto a tutti voi, a tutti voi che ci state seguendo. E allora, naturalmente ricordiamo tutti quelli che ci stanno seguendo attraverso l'app e ci stanno anche vedendo, l'app di Demoria, anche coloro che ci stanno vedendo sul canale 298 del digitale terrestre Yes TV Lazio e Umbria, e così come Radio Yes sui 99.8 in FM e anche Radio Tua in Ancona 98.5. Presto ci saranno altre novità. Dunque, allora, ritorniamo a noi. Vi leggo una cosa velocissimamente, perché in Francia abbiamo detto, no, tutto sospeso eccetera, si arrivano anche secondo l'Equipe, così c'è qualche indiscrezione relativa ai verdetti. Paris Saint Germain campione di Francia, Marsiglia e Rennes andranno già qualificati in Champions League, Lille, Reims e Nizza, Europa League, mentre l'Amiens e il Toulouse scendono in Ligue 2, mentre il Lens e il Lorient sono promossi in Ligue 1. Questi verdetti, Antonello, hanno dato pure
Marco, i posso dire una cosa? Per carità, sì, ognuno nel suo paese è autonomo e prende le decisioni più opportune, sì. Non conosco esattamente la situazione francese, però pongo un problema a me stesso, è un po' una scoperta dell'acqua calda, non l'ho scoperto io, ma con il blocco del campionato francese e quindi con le squadre che si fermano, io vorrei sapere dalla federazione francese, ma soprattutto dalla UEFA, come faranno il Paris Saint-Germain e l'Olympique Lione, che sono ancora nelle coppe europee, a giocare le coppe europee ad agosto, perché evidentemente loro dovranno continuare come minimo ad allenarsi senza fare partite serie, senza fare partite, faranno delle amichevoli, faranno delle partite in famiglia. Quindi il problema, voglio dire, come vedi, è un problema molto complesso, perché si incrocia anche con le esigenze della UEFA, che sono esigenze sportive ma anche di business, parliamoci chiaro.
Aggiungo una cosa a quello che dici
del calcio italiano, con le televisioni nessuno qui vuol fare la vergine o il Santerello,
ma no, figuriamo.
Però questo problema delle coppe europee, per esempio, che la UEFA vuole assolutamente portare a termine, vedi, si incrocia con questo blocco del campionato francese, con due squadre che, a differenza del Belgio, dell'Olanda, ha due squadre ancora in rizza nelle coppe europee, quindi sarà interessante vedere come si organizzeranno Paris Saint-Germain, Olympique Lione, non avendo più partite di campionato, quindi partite vere, ma dovendo tenere duro fino a, non so, ad agosto,
agosto, perché il 3 agosto dovrebbe essere il momento in cui iniziano le coppe. Infatti aggiungo una cosa e lascio poi la parola a Vincenzo D'Amico, Vincenzo Manager, anche Cinzia Sant'Angeli, abbiamo recuperata, così andiamo anche... No, l'unica aggiungo che in Francia la Ligue 1, che appunto si è fermata, ha un contratto con i diritti televisivi fino al 2024, 1,1 miliardi, cioè tanto per dire, no? Quindi loro, pure se si sono fermati, le loro perdite sono comunque molto più ridotte, quasi calcolata, no? Se possiamo dire, ma hanno un contratto, l'unica diciamo lega che ha un contratto fino al 2024, le altre no. Pure questo...
Marco, ti posso aggiungere che sono curioso di conoscere le reazioni di Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, che tra l'altro, così facendo, campionato così finito, non potrebbe accedere alla Champions League l'anno prossimo.
Esatto.
E ti assicuro che farà il pazzo.
Sì, farà il pazzo. Poi bisogna vedere pure che cosa vuole, però, Vincenzo. Perché sai, bisogna pure che uno fa il pazzo per ottenere chissà che cosa. Pure questo bisogna vedere. Vincenzo, hai sentito? Vuoi aggiungere qualcosa? Poi vado da Cinzia.
No, per me sono del parere di Antonello, ognuno a casa sua fa come gli pare, quindi visto che glielo permettono, perché non c'è un organo che decide per tutti, ognuno sceglie la soluzione migliore, che sembra per loro la migliore, quindi va bene così.
Cinzia.
Allora, ci scrive Marco Luigi da Mugello. In riferimento sempre al protocollo tedesco, e dice: con la frequenza dei tamponi ogni 3 giorni, anche un eventuale positivo non determinerebbe l'isolamento di tutta la squadra, in quanto entro 3 giorni dal contagio non si è in grado di essere infettivi verso gli altri. È parola della commissione medica di Tesca. Risulta anche a voi, ho capito male io? E ci saluta. Grazie Luigi.
Grazie Luigi. E beh, io qui non so se avete delle... Io ho sentito anch'io così, Vincenzo.
Sì, è così. Antonello. È così. È giusto quello che dice l'ascoltatore, il signor Luigi. Ha ragione, ha capito perfettamente bene. La Germania sta adottando, anche perché ha annunciato che riparte il 9 giugno il campionato, la Germania ha già annunciato che riparte il 9 giugno, sta adottando un certo criterio molto rigoroso. Quello italiano previsto non è meno rigoroso, intendiamoci, non è meno rigoroso. Quando poi la federazione, come ha detto ieri il presidente Gravina, è disposta, probabilmente anche per tagliare la strada a tanti bombaroli o terroristi, è disposta doverosamente ad aprire a qualsiasi integrazione, a qualsiasi confronto con la Federazione Medico Sportiva, con il Comitato Scientifico del Governo, ci mancherebbe altro. L'obiettivo deve essere quello di presentare, di arrivare a un documento possibilmente unitario, condiviso da tutti, scienziati, medici, virologi, eccetera, che in assenza di ulteriori recrudescenze o di ulteriori esplosioni, che nessuno si augura naturalmente, al di là dello sport, per la vita nostra, che nessuno si augura, il calcio possa riprendere. Se non potrà riprendere, pazienza, non sarà un dramma, ci sono altri drammi tra lutti, decessi, malati e via dicendo, disoccupati e via dicendo, ma questo blocco eventuale, la responsabilità di deciderlo è del governo, come ha fatto la Francia. Quindi Spadafora si metta d'accordo con il suo premier naturalmente, e si metta d'accordo con il ministro Boccia, e si metta d'accordo con il Consiglio dei Ministri, e se riterrà il governo che non ci saranno le condizioni per riprendere il calcio in totale sicurezza, loro hanno la titolarità di bloccare tutto.
Antonello,
prego Vincenzo, dico Vincenzo Managgio.
E tutti i problemi che interverranno inevitabilmente in una decisione del genere, chi li assume?
Ma io penso che
però lui ha detto che poi il governo sosterrà pure il calcio, lo ha detto lui,
certo, per dire tutto, altrimenti l'ha detto, rischiamo di passare degli ingenui per ingenui, ingenui non certamente non siamo, né tantomeno fessi. È chiaro che la dichiarazione di Gravina decida il governo ha una doppia valenza, che lui non si assume la responsabilità di bloccare una stagione per la quale sta lavorando comunque alacremente. Dall'altro, probabilmente nel momento in cui scattasse una decisione del governo, il calcio chiederebbe uno scudo giuridico legale per evitare la marea di contenziosi, di liti, di ricorsi al TAR, ai tribunali, che già qualche presidente ha fatto capire di essere pronto a presentare, insomma.
Allora, Marangio, vengo da te. Intanto ci sono poi anche le parole di Dalpino, che ha apprezzato molto le parole del ministro Spadafora di questa mattina, e il suo appello da parte della Lega Serie A c'è stata sempre, ci sarà disponibilità a un dialogo costruttivo, nella certezza che il lavoro del ministro dello sport e il nostro non possano che appunto mirare a un bene comune nella sua eccezione più ampia. Quindi sembrerebbe quasi una sorta di armistizio. Vuoi vedere che qui piano piano, no?
Ma chi lo sa, io intanto devo dire sposo appieno tutto quello che ha detto Antonello Valentini, che tra l'altro si sposa a sua volta con quello che mi ha detto due giorni fa Maurizio Stirpe, con il quale ho parlato anche per Politica News, il quale ha detto il calcio intanto merita una possibilità di ripartire, poi se non si riesce a ripartire, se le condizioni non ci sono, amen, ma la possibilità la merita, la possibilità in un momento in cui si parla di convivenza col virus, quindi non è che il virus non c'è più e si riparte solo se non c'è più, c'è, bisogna studiare gli strumenti per cercare di convivere, di aggirare il contagio e di poter portare avanti il calcio. Si riesce, ci si prova, non ci si riesce, ci si ferma e amen, però la possibilità di riprovarci il calcio italiano lo deve avere per tutta una serie di motivi economici e quant'altro. Detto questo, Ramos, che è il, torno al modello spagnolo, Ramos che è il rappresentante dell'associazione Medica Club, ha parlato con tutti i club, hanno elaborato una strategia, un protocollo univoco e hanno deciso di poter andare avanti così, e ricordiamo che la Spagna sta alla fase, neanche alla fase 2, sta alla fase 0 in questo momento. Come
Marando, sai qual è il problema? Scusa se, perché sì, tu lo sai, diciamo delle cose che sappiamo. Sai qual è il problema anche della Lega di Serie A? Che votano all'unanimità per la ripresa del campionato, finanche Cairo, che aveva sempre detto che non si doveva riprendere e ha a disposizione delle corazzate editoriali. Vota a favore anche Cellino, votano tutti all'unanimità. Poi però c'è qualcuno che, uscito dalla sala dell'assemblea, alza il telefono, chiama il ministro dello sport e comincia a sollevare dubbi, perplessità e quindi a trasmettere incertezza e, voglio dire, e paura, e comunque a esprimere, contrariamente a quello che fa in assemblea, votando a favore della ripresa, a esprimere molti dubbi sulla possibilità che si riprenda. Diciamocela tutta, altrimenti ci pigliamo in giro.
Allora, Vincenzo D'Amico, volevi aggiungere qualcosa? Perché vi leggo una cosa che è di ieri. Di ieri,
no,
però.
Mi è cascata la linea e non so di che cosa avete parlato.
No, siamo sempre qui,
meglio,
fermi a questa
Vincenzo,
cosa.
Meglio.
Siamo sempre fermi a questa cosa. No, Vincenzo, invece ti chiedo una cosa. Tu da calciatore ti riporto le parole di Rakitic del Barcellona. Pronto ad essere contagiato, ma voglio giocare. Noi calciatori dobbiamo correre il rischio come tutti gli altri lavoratori.
Farei la stessa cosa, anch'io. Rischio, però voglio giocare. Sapendo poi che il rischio è, cioè, più vai su e meno rischio hai dal momento che saresti controllato 28 ore al giorno. Quindi credo veramente il rischio per il giocatore sia minimo, però voglio giocare, anch'io farei lo stesso discorso.
Valentini.
Ma sai, qui ognuno ovviamente è legittimato a dire come la pensa, qui il problema ovviamente è che questo maledetto virus non colpisce me soltanto, ma quando colpisce me, danneggio te. Cioè, voglio dire, quando io sento dire dalla Calabria che, contrariamente alle disposizioni del governo, riapre i bar, i ristoranti, ognuno va per conte sua,
ma tutti come gli
parlo, adesso parlo di altro settore. Il problema non è che ti danneggi soltanto tu, ti infetti soltanto tu, ma tu metti a rischio la salute degli altri. E questo ovviamente vale per il calcio, ma vale per le catene di montaggio, vale per i bar. Quindi una necessità, come diceva giustamente Marangio, di convivere con il virus. Ce l'hanno detto in tutti i modi. È più alto il rischio del calcio, si possono prendere ulteriori precauzioni, benissimo, si riparte, si può ripartire. Non si possono prendere, non si riparte. Il governo decida di bloccare, si prenda la responsabilità il ministro Spadafora.
Vincenzo Marangio?
Sì, sì, è quello il discorso. Cioè, qui ci sono delle persone che hanno un ruolo e il ruolo a un certo punto lo devono imporre. Basta con questi balletti di responsabilità che abbiamo visto, per esempio, io ritorno all'8 marzo, dove abbiamo visto veramente cose allucinanti, partite sospese poco prima che cominciasse, che ci fosse il fischio d'inizio, con l'associazione calciatori, con il ministro Spadafora, con il presidente della FIGC, ognuno che lì poi si rimbalzava le responsabilità e la sera si scese in campo per giocare a porte chiuse Juventus-Inter perché si doveva giocare per forza. Allora, in questo momento c'è un governo con il ministro Spadafora che deve essere lui a fare le veci del governo, che deve prendere una decisione, insieme al comitato scientifico si faccia tutto questo chiarimento. Il protocollo va bene, si prova. Il protocollo non va bene, il governo deve prendere la sua decisione.
Bene, bene, vado da Cinzia perché poi dopo vi faccio partecipare al gioco di oggi, l'ultimo quarto di finale. Che sfida, mamma mia. Allora, Cinzia, vengo da te.
Ci chiedono, scusate, se il Paris Saint Germain vende o compra qualcuno prima di agosto, mi può schierare in Champions?
Questo è una bella... Oggi pure leggevo degli approfondimenti. Antonello, tu sorridevi, però questa
no,
è un'altra
io
questione.
Penso di no, penso che ci sarà un provvedimento così come... che riguardano sia i contratti sia il calciomercato, quindi i trasferimenti dei calciatori. Io penso che la UEFA provvederà, come dire, a stabilizzare gli organici, anche perché, come sapete bene, per la Champions e per le coppe bisogna a inizio di stagione dare una lista di 25 giocatori e credo che di là non ci si potrà giustamente muovere in un senso o nell'altro.
Vincenzo, anche tu pensi che sarà così, no? D'amico.
Tu devi sapere che io quando parla Valentino
tu dici sì, sono d'accordo. Che paragulo che sei,
Amice,
sei proprio un paragulo, mo te lo dico io, guarda.
Io ti voglio bene, ma è tu.
Non far furbetto, Allora aspetta che Cinzia mi segnala un altro messaggio che ha selezionato al 331 8200213, prima di andare al gioco con voi tre. Dai Cinzia, vai, spazio agli ascoltatori.
Ci chiedono perché i giocatori della Juventus non parlano sugli allenamenti e sul tornare a giocare, avrebbe un impatto mediatico fortissimo.
Ah, è qui Valentini.
Lì non parla nessuno, non sì. Sono i giocatori.
Qui non parla. Sì, qui non parla. Devo dire che la Juventus ha una situazione particolarissima, perché certamente a tutto questo discorso non porta acqua al mulino della ripresa la situazione di alcuni giocatori come Dybala, che è tuttora positivo al tampone, intendiamoci. Però alcuni giocatori hanno preso posizione. Io ho citato prima Immobile, che ha Fonseca, l'allenatore della Roma, ha detto alcune cose. Certo, non c'è questa grande iniziativa, ma probabilmente sono le società e i benedetti uffici stampa, come dire, indottrinare, anche perché
sì,
quando
poi li fanno
Lukaku
parlare, poi alcuni parlano con i tifosi su Instagram,
Lukaku
spettacolare.
Si è permesso di dire qualche cosa al telefono con una sua amica, poi è venuto fuori un putiferio,
sì.
L'Inter
vabbè,
è stata costretta giustamente a intervenire. Quindi quello dei giocatori immagino che sia un problema anche un po' di riservatezza, un po' di attenzione, di attendismo. Del resto c'è un'associazione calciatori,
però perdonami Antonello,
sta facendo il suo mestiere.
Però perdonami Antonello, sì, i giocatori parlano perché c'è la società che gli dice guarda, se vuoi, cioè gli danno l'autorizzazione a parlare, non è che si alza apposta.
I benedetti uffici stampa gli tappano la
e allora
porta.
Evidentemente perché non li vogliono far parlare. No, apposta.
Poi che non capisca
ma perché non li fanno parlare?
Stampa adesso faccio la stessa cosa.
No, ma perché dico la scelta è di non farli parlare, che è differente.
Sì, certo, di non farli parlare.
C'è una logica.
È più facile questa scelta di quella di farli parlare.
Certo.
Io la vedo una scelta comunicativa di club, cioè ogni club ha la sua comunicazione. La Juventus ha una comunicazione molto rigida, questo si sa, è sempre risaputo. Lo stesso Agnelli parla veramente pochissime volte, mette la faccia, che ne so, quando la Juventus esce dalla Champions League, scende e parla quando succede qualcosa di importante. Detto questo, sinceramente sentire dei giocatori che devono esprimere dei pareri su una questione di cui non hanno nessuna competenza, poi anche lì io mi terrei, capisco, diciamo, una valutazione demagogica generale, però in questa fase meno parliamo e meglio è, secondo
me. È un po' quello che hanno detto, nelle settimane scorse anche alcuni allenatori italiani.
Non la penso come voi, però, non la penso come voi, perché
non è un tema di mia competenza.
No, che c'entra? Esatto, aspetta, esatto. Antonello, però non facciamo, questa è una deviazione. Vincenzo Maraggi ha fatto un bel dribbling qua, molto ben curato.
Alla
D'Amico l'ha
fatto,
perché no, perché scusate, un conto è un conto parlare di situazione medica, e quello il giocatore, l'allenatore non lo deve fare. Però se il giocatore dice noi vorremmo fare gli allenamenti, vorremmo tornare ad allenarci in modo insieme perché hanno dato vorremmo provare vogliamo tornare a giocare, quello non c'entra niente con la competenza.
Quindi magari se parli come giocatore della Juventus è come se parlassi a nome di tutto lo spogliatoio, e magari non tutti sono d'accordo.
Io sono maligno e dico che è una paraculata questa, perché tanto alla Juve non cambia niente, ragazzi. Io sono maligno e dico che è una paraculata, perché alla Juve non gli cambia niente se giocano o non giocano, e quindi dici perché mi devo esporre, sto in retrovia, aspetto, tanto ho sistemato un po' di cose, sto in retrovia. Io la vedo un po' una paraculata questa, devo essere sincero. D'Amico?
Credo che ci sia un piano in tutto quello che sta succedendo. Ognuno fa i propri interessi.
Sì,
probabilmente la Juventus è quella che perderebbe meno, nel senso che se si ferma qui dovessero dare lo scudetto, lo darebbero alla Juventus per quel punto in più, anche se poi Agnelli ha dichiarato che non lo accetterebbe mai, e beh, questo gli fa onore.
Io penso, Vincenzo, io penso che se si chiudesse qui non dovrebbe essere assegnato a nessuno, lo dico con, da sempre, con grande chiarezza.
Sì, sì,
Antonello, posso chiederti una cosa? Proprio, so che siamo nei titoli proprio di coda.
Sì.
Cioè, io la penso in un modo, non so se la penso bene o la penso male, voglio un parere tuo. Se il campionato italiano perde di valore, quindi se si aumenta il divario tra i club ricchi e i club poveri, alla Juventus non arriva nessun vantaggio, anzi uno svantaggio.
C'è la Superlega, ti ricordi?
Meno è vendibile il campionato italiano, meno introiti arrivano, meno la Juventus può colmare il gap con le grandi d'Europa. Quindi anche da questo punto di vista...
Sì, ma diminuisce anche il cucuzzaro, come dicono a Roma, il cucuzzaro per tutti da dividere. Ma se tu pensi che si sta facendo polemica in Italia, siamo degli specialisti, anche sull'idea, tutta da approfondire, tutta da vedere, da verificare, di passare da 3 a 5 sostituzioni, perché qual è la polemica? Se ne avvantaggerebbe la Juventus perché ha un organico maggiore degli altri. È vero questo, però voglio dire, ragazzi, come la fai la sbaglia allora? Non ne usciamo mai.
Vi ricordo che il presidente Agnelli mira la Superlega, no? Tanto ricordiamocelo sempre che è promotore di questo.
Ma non è che ha provocato la pandemia per la Superlega.
Ma che c'entra la pandemia?
Per arrivare alla Superlega.
Dai, ma non, adesso non dimo incavolate, che c'entra la pandemia adesso? Cioè, non c'ha interesse, no, perché comunque lui c'ha la situazione parata.
Però
che c'entra la pandemia, Santa Madonna?
Però,
dai.
Però in quanto presidente della Juventus e anche dell'ECA ha sottoscritto l'accordo per cui se si ci sono le condizioni si deve cominciare il campionato, quindi lui la posizione l'ha presa, nero su bianco,
nero su bianco, in maniera forte, decisa, in prima linea, schierato, si è visto
che
con...
io dico una
cosa, che se Buffon al posto di Immobile e Chiellini al posto di Parolo parlano, il giorno dopo c'ha un effetto mediatico devastante. Parlano Parolo e Immobile, un altro discorso. Io questo dico, se c'è voglia di sostenere una battaglia che è della Lega, io mando avanti quelli più forti come ultimamente, non quelli più deboli. Mando l'Inter e la Juve ad esporsi in prima linea. Io la vedo una paraculata, perché da loro cambia poco questa cosa.
Torno al discorso di prima. Una cosa è il voto assembleare unanime delle società. Una cosa è quello che poi pensano società per società, e quindi Lotito, che è l'unico che si è esposto in maniera, come dire, senza condizioni per tornare a giocare, manda avanti Immobile. Chi ha perplessità vota a favore della ripresa, però poi telefona a Spadafora per frenarlo e comunque non fa parlare i suoi dipendenti giocatori.
Va bene,
scelte comunicative.
Salutiamo Marangio, però mi devi dire Totti Scirea per chi voti? Lo so, è il quarto di finale, allora, ragazzi, che vi devo fare? Che dico?
Per il talento direi ovviamente Totti, però io un giocatore come Scirea non l'ho mai più visto, quindi fammi votare Scirea.
Bene, tra l'altro guarda che è una bella battaglia, bella votazione questa.
Lo credo.
Vincenzo, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie, a presto, ciao, un saluto a Vincenzo, che troverete domani mattina nella mattinata del 1° maggio, noi ci siamo comunque in diretta, quindi ci sarà anche Vincenzo Mario già a partire dalle ore 10. Vincenzo D'Amico, per chi voti?
Scirea.
Scirea pure tu, la giuria tecnica è Scirea.
No, te lo spiego perché, te lo spiego.
Vai, ben rapido.
Totti immenso, perché che gli vuoi dire, grandissimo. Però Scirea è stato un giocatore e un atleta, un uomo straordinario, quindi accumulando i meriti di Scirea.
Dici Scirea. Antonello Valentini?
Io voto per Scitotti. Metto insieme i tuoi cognomi, faccio una crasi e ti saluto.
Che grande che sei. Vabbè, allora sì, va bene,
comunque,
grazie.
Comunque Scirea è stato un grandissimo esempio di realtà, di professionalità, di etica.
Sì.
Io a Francesco voglio bene, è stato un grandissimo giocatore, però Scirea, come diceva giustamente D'Amico, anche per la sua carriera, e forse siamo influenzati anche dalla sua tragica fine, è stato veramente un simbolo per tutto il calcio italiano.
Allora vi saluto, vi auguro così un buon fine settimana, Antonello Valentini e Vincenzo D'Amico, grazie, un abbraccione ad entrambi.
Ciao a tutti, ciao Vincenzo.
Ciao.